Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Piccola notizia, segnalazione: oggi Instagram ha una nuova funzione sul contro il cyberbullismo. La notizia di per sé non è che potrebbe prendere un intero episodio del podcast, ma si unisce a una serie di altre notizie collegate molto interessanti. Allora, la sostanza qual è? Instagram permette di segnalare che un contenuto è offensivo, o comunque permette ai lettori di un post, di una fotografia, di un commento, di bloccare quel commento, oscurarlo anche a tutti gli altri commentatori, senza farlo sapere all'utente che l'ha postato. Questa è una cosa in più, perché già da tempo si può chiedere la rimozione di contenuti. Si possono bloccare le persone moleste per impedire che ti seguano, però uno teme, ecco, questa è l'aggiunta molto interessante di chi si occupa di questo settore, si teme, cioè le persone che sono oggetto di bullismo hanno paura a difendersi, hanno paura a reagire, hanno paura a fare qualsiasi cosa perché temono che l'autore dell'offesa poi reagisca in maniera più violenta al di fuori dell'ambiente. Quindi di solito nessuno segnala che c'è un contenuto antipatico perché il mittente lo verrebbe sapere. La novità è che in questo caso il mittente non verrebbe a saperlo. Chiaramente pensiamo tutti anche a possibili abusi di una cosa del genere, però è importante segnalare come nello sviluppo dell'interfaccia utente non ci possano essere delle soluzioni a prioristiche, politiche, teoriche, ma nel concreto puoi vedere come vengono utilizzate delle soluzioni ovvie. Segnala che c'è un problema e nessuno clicca anche se il problema c'è. Perché? Ecco, ci si è posti la domanda, si è affrontata, si è capito e si è trovata una soluzione. Questo mentre in Francia viene approvata in prima lettura proprio una proposta contro l'hate speech. Sono 8 articoli, abbastanza corposi, con una relazione introduttiva veramente ampia e un rapporto fatto al Parlamento francese di 222 pagine sull'hate speech che secondo me è fondamentale per conoscere. Come sapete tutte queste cose io lo metto su civile.it/internet, il link viene messo nel podcast, in maniera tale che lì ci sia tutta la documentazione riguardante il diritto di internet che affronto quotidianamente. Tutto questo va a finire nel calderone Trump. Sapete che in questi giorni Trump è stato preso di mira da un leak, praticamente un documento che è stato trafugato e pubblicato contro la volontà dell'autore. L'autore era l'ambasciatore inglese al quale il governo inglese aveva chiesto un parere su Trump e l'ambasciatore l'ha scritto. Questo parere è uscito, non doveva uscire naturalmente, Trump non esce bene e è iniziata uno scontro col governo inglese offendendolo eccetera eccetera. Togliete l'ambasciatore perché noi non lo vogliamo, non è gradito eccetera eccetera. Il punto qual è? Il punto è che nel frattempo Trump ha avviato un tavolo delle trattative sulla violenza nei social, invitando tutti eccetto Twitter e Facebook. Come dire, io adesso voglio mettere le mani su questi social e decidere io che cosa può essere fatto, pubblicare o meno. Perché? Perché nel frattempo Trump ha preso l'ennesima bastonata dai giudici perché voleva bloccare tutti quelli che lo criticavano. Cioè, Trump non voleva solo bloccare per se stesso quelli che lo criticavano, ma voleva bloccarli del tutto, da Twitter, da Facebook, e non gli veniva permesso. Allora sono andati davanti ai tribunali, nel famoso primo circuito di New York, se non sbaglio, non di Washington, non so perché, comunque di New York, e il giudice gli ha dato torto, ha detto: guarda, quanto più sei violento tu nel parlare, tanto più aspettati che aumenterà il livello delle reazioni a quello che tu dici. Cioè, se tu dici a una persona sei uno stronzo, quella persona non solo risponderà sei uno stronzo, ma dirà che tu possa morire, cioè sempre un po' di più, si va sempre più avanti. E questo è indicato nero su bianco dal giudice alla fine delle sue 22 pagine di decisione relative a Trump. Quindi si è tolto il sassolino dalla scarpa. Insomma, la cosa è molto interessante. Come vedete, una notizia di nicchia come quella che era di Instagram fa collegare a un movimento di attenzione che c'è a livello mondiale, che va a finire anche in cose molto concrete con una attenzione. Cioè, ogni proposta europea parte dall'essere sistematica. Quindi si parte da una teoria, da un concetto, da un'ipotesi e si dice regolamentiamo il settore. Mentre, e questo è tipico della civil law, sistema giuridico latino, diciamo, la common romano, per intenderci, quello che invece è il metodo anglosassone di affrontare queste situazioni è quello della common law. Secondo loro il vero spirito romano, però sta di fatto che non partono mai da teorie astratte, preconcette, dicendo è giusto questo, è sbagliato quest'altro, quindi regolamentiamo tutto, ma si parte da singoli casi e dai singoli casi si estrae quel principio assoluto di diritto applicabile a tutte le situazioni simili a chiunque. Un sistema che forse dovremmo cominciare a fare di più nostro per evitare che le leggi facciano maggiori danni imponendo a tutti delle soluzioni uguali, quando invece il mondo è molto più vario di quello che una legge riesce a proporre, o al meglio quello che i nostri legislatori oggi riescono a ipotizzare. Caffè 2.0, ne abbiamo dette tante, ho fatto una sintesi di diritto, di storia comparata, di diritto comparato pure. Alla prossima. Tutti i link contenuti a corredo del testo del podcast.